Benvenuti, benvenuti alla seconda puntata della sesta stagione, ora l'ho detto bene, di March Madness, un podcast rinvigorito dalla linfa di uno scontro quasi generazionale. Dopo l'intro di settimana scorsa, il Follis, il guru, il leader Massimo è tornato per prendersi tutto. Ciao Manu.
Eccoci, Yeppa, buongiorno. Io sono come la Meloni e come si chiama quello lì? Quel Marrano e il Del Fante è come il PD di Letta.
Raffaele Fante, come rispondi?
Ma che effettivamente potrei andarmene anch'io, tutto sommato, come Enrico Letta.
Come Enrico
Io mi
Letta.
chiedo che cazzo ci sta a fare qua. Buongiorno a tutti, rieccoci.
Si respirava un'aria più pulita settimana scorsa quando eravamo io e te,
Era
vero?
andato a coltivare, cioè a curarsi le api, a fare il miele, a fare i cazzi suoi. Cosa ci fa qua, Follis? Ma
Ah,
poi
giusto.
generazionale di che? È vecchio come
Giusto.
me, Follis, eh?
Adesso inizio il business della vendita del miele. Bravo che l'hai ricordato, Fante. Bravo.
Ok, ce n'hai portato un pochettino, no?
Ovviamente.
Ovviamente. Ovviamente, noi siamo ancora qui a parlare della prossima stagione, facciamo ancora una mini preview, abbiamo tantissime cose di cui parlare per presentare le squadre e i giocatori della prossima stagione e utilizziamo due bibbie, una più storica che ormai da 40 anni viene pubblicata e una più inedita che sono state pubblicate in Italia. Quella storica è Blue Ribbon, quella che sta cercando di sovvertirla è The Almanac, creata da Jeff Goodman, che ha utilizzato il suo nuovo sito The Field of 68 e altri blog molto rinomati in America per farla. E quindi oggi parliamo di college basket partendo da spunti nati dalla lettura di questa Bibbia. Manu, te settimana scorsa non c'eri così di botto. Io e Raffaele abbiamo parlato delle nostre favorite, la nostra numero uno, la tua numero uno.
Louisville.
Va bene.
Lo sai,
Raffaele, come commenti questa provocazione?
è proprio da Meloni, ecco, una bella considerazione strutturata, come dire, così ragionata, ecco, proprio una cosa da
No,
benissimo.
allora,
Mi
vabbè,
dici, scusa, Paola, Blue Ribbon, come si dice in romanesco?
Blue Ribbon con
Blue
quante B?
Ribbon,
Tante
Blue Ribbon.
B.
Ah, io voglio imparare a fare questa roba qua, però prima o poi me la insegni, Blue
Il
Ribbon.
romanesco, sì,
Sì,
viene
c'è
naturale.
l'accentuare doppie in questo modo mi piace un casino. Prego, Fali, se hai altre grandi cose da
No,
dirci?
purtroppo dovrei fare per fare l'originale ho detto Louisville, che sicuramente darà sorprese, sarà una sorpresa quest'anno, ma capirai. E no, però non mi discosto molto in realtà dalle due numero uno che abbiamo messo noi, Blue Ribbon e The Almanac, cioè Houston e North Carolina, per motivi di continuità. Secondo me premia tanto a livello collegiale la continuità ad alti livelli. Sono già due squadre che avevano fatto bene, che mantengono l'ossatura dell'anno precedente e per questo le vedo favorite.
Ci sembra giusto, ci sembra giusto. Settimana scorsa abbiamo parlato di North Carolina e di fatto dell'unico cambio che avrà Hubert Davis nella rotazione perché Pete Nance sostituirà Brady Manek e vedremo se acquisiranno magari versatilità difensiva come sembra senza perdere in attacco. Sono loro due le squadre più accreditate, quasi tutte le danno alla numero uno, alla numero due. E c'è Gonzaga a fare un po' da guastafeste, ad esempio Blue Ribbon l'ha messa alla numero 2 mentre Houston è scesa fino alla numero 4. Così anche John Rothstein ha messo i Cougars così, diciamo, così in basso, tra virgolette, anche se mai come quest'anno sono così hypati, mi piace questo termine molto romano. Ad inizio stagione, visto che hanno questo tridente di guardie pazzesco, il lungo 5 stelle Jarace Walker e coach Kevin Sampson ha anche dichiarato di avere un altro freshman nella manica, ovvero Terrence Arsenault, che a lui piace molto. E Manu,
Sarà una Houston
intanto vai.
diversa, nel senso che noi.
Esatto, tu sei il massimo Kevin Sampsonologo d'Italia.
Allora, una delle cose che mi piace raccontare di Samson è che è davvero quello. Io, se c'è qualche coach all'ascolto, Samson è proprio il classico coach che tu gli dai cinque guardie da far giocare e struttura un gioco per le cinque guardie, gli dai cinque lunghi. obbligatoriamente, e lui ti trova un gioco che sfrutti le caratteristiche dei cinque lunghi. Ora, l'anno scorso, per una moria, per una serie di infortuni imprevedibili, si è ritrovato a giocare con una squadra molto lunga, che quindi ha cavalcato ancora di più le caratteristiche. Samson è un giocatore che fa dell'aggressività difensiva e della protezione del ferro un mantra, è proprio nei pilastri dell'ABC che insegna in allenamento, quindi la difesa dei tabelloni, l'aggressività, rimbalzo anche offensivo, è proprio un diktat del suo stile di gioco. L'anno scorso ha accentuato, perché aveva una pattuglia di lunghi enorme e sostanzialmente si era trovato senza guardia, aveva solo Jamal Shedd, che in teoria doveva essere un cambio, che si è ritrovato a fare il playmaker sostanzialmente titolare, e l'ha fatto molto bene. Quest'anno Shedd torna, ma torna Marcus Sasser, che per molti è un giocatore da NBA. Se in forma è un tiratore potenzialmente mortifero, un penetratore, grande capacità di creazione di gioco. E poi Tremont Mark, che era un freshman delle meraviglie, anche lui infortunato, grande fisico. Paradossalmente quest'anno però ha meno lunghi, nel senso che torna Reggie Ceni, che è stato al quinto anno, quindi ormai Reggie Ceni è un super esperto di NCAA, e l'hai citato, molto ruoterà intorno a Jairus Walker, nel senso che anche Arsenal, che dovrebbe essere un giocatore nei piani di Samson importante, ma non è un lungo impattante come invece possono essere Ceni e Walker. Quindi in realtà, secondo me, la stagione di Houston vivrà in parallelo con le chance di NBA di Walker. Se Walker si dimostra il giocatore fisico ma eclettico, che perché nell'assetto, diciamo, che si può ipotizzare, Reggie Ceni, che è un centro un po' più classico, e giocherà da 5, diciamo, e Jairus Walker da 4. Se Walker crescerà e quindi permetterà presenza sotto i tabelloni a Houston e garantirà un minimo di presenza perché ci sono meno lunghi, questo vuol dire che Houston sarà una papabile numero 1 e Jairus Walker probabilmente sarà una papabile top 5 pick al draft NBA.
Mamma mia, quanto interessante. Pazzesco.
Pazzesco. E sì, diciamo, la disamina su Houston ci mancava, la dovevamo fare, ti aspettavamo, Manu, perché è anche la nostra numero uno, la nostra top 25.
Sia chiaro, io ribadisco che sono piuttosto perplesso, dopodiché vediamo. Cioè, tutto giusto quello che ha detto Manu, ovviamente. C'è però un grosso punto di domanda. È una squadra a cui manca, che l'anno scorso ha vissuto di una grandissima aggressività offensiva, andava a rimbalzo come nessun altro, c'è un giocatore che è andato via, che è Fabian White, che secondo me era fondamentale l'anno scorso, e quindi il punto di domanda è la sua assenza, o meglio, come Samson riuscirà a ricostruire questa aggressività, questa fisicità con cui l'anno scorso hanno sopperito alle assenze, quest'anno dove sostanzialmente il reparto lunghi è ricostruito, è tutto da vedere. Ecco, questo secondo me è un punto di domanda non da poco. Certo, il reparto guardie con Shedd, Sasser e Mark è probabilmente il più forte, comunque tra i più forti della NCAA. Il reparto lunghi, che è stato quello poi, no? Per forza di cose l'anno scorso aveva solo quelli, ma ripeto, Fabian White è un giocatore secondo me determinante in questo. Come sarà quest'anno è tutto da vedere, e quindi metterla alla numero uno è francamente presto, secondo me. Poi non si scappa, anche queste guide come noi, sono quattro squadre che sono appunto Houston, Gonzaga, North Carolina, diciamo che intacchi abbastanza lì, dietro ci sono un gruppo di squadre che si possono mettere più o meno alla 4, alla 6, alla 7, che sono Duke, Baylor, Creighton anche, ma insomma diciamo che il quartetto di favorite è più o meno questo, ma davvero sono favorite per modo di dire, perché appunto anche Houston, che noi abbiamo dato alla 1 e non solo noi, è una squadra tutta da scoprire ancora.
Interessante la schedule di Houston, perché andrà a giocare a Oregon, a Virginia, in casa il rematch contro l'Alabama. Io lo scorso anno gli fece lo scherzetto, e diverse trappole come Oral Roberts, dell'ancora Max Abmas, che è rimasto lì dopo i miracoli della March Madness di ormai 2 anni fa.
Che è una delle storie, faccio una parentesi, che è una delle storie sottolineate da The Almanac. Lo citiamo, esatto, perché è uscito 2 giorni fa, quindi siamo nella serata del 26 Quindi è da poco che l'abbiamo letto, ma è una delle storie che sottolineate da The Almanac, è proprio The Almanac, è il ritorno di Abmas.
Abbas, sì, leading scorer 2 anni fa della Division 1 e leader di quella Oral Roberts che arrivò a sfiorare le Elite 8. Tra le top 25 che prendiamo come riferimento, quella secondo me più creativa è quella di Blue Ribbon, perché a Michigan alla 18, mentre noi non l'abbiamo dalla 25, ma la addirittura fuori, ha dentro due squadre come Texas A&M e Michigan State che praticamente non le dà nessuno così in alto, mentre vede San Diego State molto bassa rispetto sia a noi che la mettiamo alla 20, alla 17, sia a The Almanac che la mette addirittura alla 13, loro la mettono alla 25, e quindi sì, possiamo decretare Blue Ribbon la più creativa, anche perché mette Baylor alla 9, mentre per noi è una squadra da top 5, e vede anche Alabama molto in alto quando nei Tots deve praticamente dimostrare di ricreare una squadra da zero per il quarto anno di fila. A proposito di Michigan State, vi volevo fare questa domanda, perché gli Spartans, e anzi Izzo, è l'ultimo faro dei grandi santoni. Abbiamo visto negli ultimi anni andare via Williams e Coach K, poi anche Jay Wright, sono praticamente rimasti Izzo, Pitino e Calipari, però forse Izzo è quello che forse è più vicino al ritiro. Michigan State non sembra per...
due giorni fa ha fatto questa intervista, non mi ricordo dove, c'era il ho sentito l'audio, ha fatto l'intervista, lui lo sa e ha detto ritiro, io non mi sono mai, io sono, sto vivendo una seconda giovinezza, non mi sono mai sentito così bene, mi sento energico, e aveva una voce, non so se prende gli integratori particolari vitaminici, non so se ha iniziato a fare una dieta diversa, però ha risposto.
Sono quelli che prende il Fante.
Esatto, credo che siano quelli dell'eterna giovinezza del Fante, e ha risposto
eterna,
esatto, e ha risposto a Pablito indirettamente, anticipando la domanda di Pablito, ha detto: ma ritirati tu, io sto benissimo, mi sento energie che non sentivo da anni, sono pronto e carico a molla. Tra l'altro, ricordiamo, quest'anno no, ma poi arrivano dall'anno prossimo, dovrebbe anche ritornare qualche reclutamento eccellente per Michigan State, che così non fa male.
E quindi torna Michigan State?
Non lo so, lui non ho capito se era un'escusatio non petita, perché ovviamente dire una cosa del genere sa di, percepisco che intorno a me c'è un clima da ritiro, scordatevelo, quindi non sono riuscito a capire se fosse davvero un'energia ritrovata, perché che ne so, in allenamento, perché il post pandemia l'ha superato, non lo so, o se fosse in realtà appunto un po' un canto del cigno, un po' dire è così, ma che in realtà adesso credo che lo vedremo durante l'anno. Le ultime Michigan State secondo me portavano l'impronta di un coach un po' stanco.
Un po' stanchino, ma dunque veniamo da due ritiri veramente declinati in modo completamente diverso, un lungo anno di preparazione di Coach K, quindi un ritiro annunciato e un anno di passerelle, invece una decisione ai più apparsa improvvisa come quella di Jay Wright con un addio che nessuno si aspettava. A naso Izzo sarebbe più il secondo caso, cioè finisce l'anno, prende, se ne va, però in realtà io non lo vedo ancora bello lì, solido. Quello che dovrebbe andarsene è decisamente Boeheim, che è ancora lì,
che è un altro dei temi trattati da De Alman, che è quanto sì. Cazzo dura Boeheim, cioè, basta,
che dovrebbe, cioè pronto ormai ad allenare i nipotini, e quindi non so davvero cosa aspetti ad andarsene. Izzo stia bene lì, dubito molto che Michigan State sia una squadra di un certo peso, così stiamo parlando, sì, può darsi che entra e esca, che possa entrare e uscire dalla top 25, ma insomma sempre in fondo, ma quello succede a tante squadre nel corso della stagione, stiamo parlando di top che possono arrivare fino in fondo, ecco no, Michigan State, non ce la vedo proprio tra queste.
Diciamo, sfrutto questo tema per farvi un'altra domanda più sulla Big Ten in generale, perché secondo me questo è un po' un anno di transizione per la conference, che è sempre stata negli ultimi anni una delle più cruente e profonde, tanto da poter diciamo andare a contendere quel record di 11 squadre portate alla March Madness della Big East del 2011, arrivata a 10 due anni fa. Però mi sembra un po' un anno un pochino basso, perché abbiamo come favorita Indiana, che però si porta dietro una serie di incognite a partire dalla difesa. Infatti, ad esempio, Dalmanac la mette alla numero 20, e poi le varie Michigan, Michigan State, la stessa Purdue che ha perso tantissimo, Illinois, che non sembrano essere quelle corazzate che abbiamo visto negli scorsi anni, capaci di andare a monopolizzare anche i seed numero 1, numero 2 e numero 3 del torneo. Vedete in questo, diciamo, piccolo ribassamento tante possibilità di belle storie di crescita, o vedete, non lo so, magari addirittura il sorpasso della SEC tra le conference, come conference più forte?
Quest'anno secondo me la SEC, quindi la Southeastern Conference, sarà secondo me mediamente più competitiva. Peraltro la Big Ten, che è un altro dei temi, proprio il tema Big Ten che è stato sollevato da Dealmar, sono anni che in stagione regolare fa faville, squadre molto forti, e poi si sfaldano al torneo NCAA. Qualcuno dice si sfaldano perché in realtà la Big Ten non è così forte, qualcuno dice sono così massacrate dopo un anno, cioè vedi Gonzaga che si, diciamo, riesce a conservare durante la stagione regolare, quindi almeno un paio di mesi per oliare i meccanismi, e poi si presenta al torneo e riesce a far strada. Non so quale delle due sia, sicuramente quest'anno la Big Ten è un po' meno, almeno sulla carta, competitiva, ha un paio di coach che secondo me sono chiamati a dare delle risposte. Uno è Juan Howard a Michigan, che ha fatto un anno bellissimo, un anno così così, l'altro è, come si chiama quello di Illinois, Brad Underwood di Illinois, che anche lui ha fatto, non si capisce perché ha avuto tanto talento ma non è riuscito a guadagnare tanto. Purdue, che si vadava sui senior, li ha persi quasi tutti, quindi insomma una squadra un po' da rifare. Quest'anno sulla carta la Big Ten sarà, e questo livello che sembra un po' sceso favorisce Indiana, è tornato Trace Jackson Davis, potrebbe essere l'anno di Woodson, il primo anno di Woodson con un segnale da grande coach.
Sì, la vedo anch'io un po' meno competitiva, un po' meno divertente rispetto agli anni passati. La vedo emblematica per quello che è il grande tema poi di The Almanac, e cioè è l'anno dei big e la Big Ten, con appunto Tracy Jackson Davis, Hunter Dickinson, anche Zach Edey, dice chiaramente quello che sarà quest'annata del college basket, e cioè un anno in cui le stelle sono sicuramente tra i lunghi. Entrambi, sia Blue Ribbon che The Almanac, hanno fatto dei quintetti abbastanza comici, in particolare The Almanac mette 4 lunghi su 5, che insomma è linea di massima, si sa che il quintetto provi a farlo con un senso, e invece loro proprio non ci sono riusciti, visto che Armando Becco, Drew Timm e Oscar Cibue li hanno messi tutti, loro ci hanno aggiunto anche Tracy Jackson Davis. Vabbè, se riesci a farlo giocare sto quintetto, bravo tu, ma comunque questo per dire, invece Blue Ribbon almeno ha messo Jaime Hackett alla 2, ma e gli altri tre qui prima, anche loro sono in quintetto. Questo per dire come non solo la Big Ten, ma anche le altre conference avranno sicuramente tra le loro stelle di lunghi, c'è sicuramente questa differenza, insomma, proprio a livello di nomi, a livello di impatto nel college basket, anche a livello io ci aggiungo anche appunto Derek Lively, anche a livello di freshman ci sono alcuni lunghi interessanti, anche se i freshman, abbiamo già detto la volta scorsa, che se non altro portano, ecco, un po' più di spettacolarità a livello di guardie, con i vari Nick Smith, eccetera, eccetera, Derek Whitehead, che è Yonte George, però sicuramente i lunghi, ecco appunto il di Almanac, proprio come titolo questo, l'anno The Year of the Big, è proprio una certezza, e questo è appunto, lo vediamo nella Big Ten e lo vediamo anche in altre conference.
Scusate, stavo giusto per dire dell'anno dei lunghi, stavo guardando il quintetto All Conference di The Almanac per la Big Ten. Sono Jalen Pickett di Penn State, e vabbè, uno ok, poi ci sono Chris Murray, Trace Jackson Davis, Hunter Dickinson e Zach Edey, quindi è un quintetto con 4 centri praticamente e una guardia, faceva ridere.
E faceva ridere, infatti ti volevo proprio stuzzicare su Chris Murray, perché voi non sapete, ma Manuel Follis è l'equivalente dello zio che viene dall'America per la famiglia Murray, soltanto che lui viene dall'Italia. È il primo ad aver scoperto Keegan quando giocava pochissimo nell'anno da freshman, e ti chiedo, può avere la stessa traiettoria del gemello? Anzi, no, gemello o fratello? Fratello. Anche no, sono identici.
È fratello.
È fratello.
È fratello. Chris, sì, secondo me sì. Adesso bisogna vedere quest'anno che tipo di miglioramenti ha fatto, ma ha il tiro da tre, ha presenza a rimbalzo. Non lo so, la sensazione, ma aveva meno minuti, è che fosse meno, ti direi che fosse meno creativo, ma più solido. Nel senso che anche a rimbalzo è uno parecchio solido, ha messo tiri pesanti in stagione, perché era in campo in momenti importanti del torneo della Big Ten, ha messo triple importanti nei in momenti importanti quest'anno, è mancino rispetto a Keegan, quindi che questo, cioè, lo rende anche tatticamente interessante. Secondo me sì, questo sarà l'anno di prova per capire se effettivamente sì o poteva essere sì, ma no.
Ok, va bene, me la prendo come descrizione. E prima di lasciarvi liberi con i temi che volete, come si fa con i bambini all'interrogazione, vi lascio il tema a piacere. Vi volevo chiedere della Big East, perché abbiamo parlato dell'addio di Jay Wright, abbiamo parlato di una Villanova che comunque deve ricalibrarsi nonostante abbia tutte le potenzialità per stare in top 25 e fare anche una Big East di livello. Ma vi chiedo delle altre due squadre che abbiamo rankato e hanno rankato un po' tutti quanti, che sono Creighton e UConn. UConn è una storica del college basketball che negli ultimi 20 anni ha vinto tantissimi titoli, ma poi dall'addio di Calhoun, sì, c'è stato il titolo del 2014, ma ha fatto poco e niente. Ma soprattutto la Creighton dell'amico di Raffaele Fante, Baylor Shireman, e di tutti i sophomore che ha, da Ryan Kalkbrenner a Ryan Nembhard, Arthur Kaluma, è una squadra da top 10 limitrofa, quindi 11-12, e sembra avere, diciamo, un po' tutto per essere la sorpresa neanche dell'intera nazione, come lo è stato un paio di anni fa quando con Zegaros, che arrivò anche alle Sweet 16. Raffaele, Creighton e Baylor Shireman sono affar tuo.
Beh, cioè, non capisco infatti perché non abbiano messo in tutti i quintetti di All-American Sherman, cioè c'è chiaramente un complotto contro di lui, perché è tutto, il transfer, il giocatore, l'uomo. Vabbè, comunque, a parte le cazzate, Creighton è dentro la top 10, è sicuramente una squadra che... ma una contender, cioè, serenamente, quest'anno può davvero dire la sua. A me Ryan Kalkbrenner, tutto sommato, mi piace, è uno di quei giocatori immondi che però mi piace vedere. Hanno un transfer più che decoroso come Francisco Farabello, che sicuramente darà profondità alla panchina. Ripeto, quest'anno grandi big, grandi squadroni non ce ne sono, Creighton quindi diventa una contender anche per questo. Ci sono tante squadre in ricostruzione, tante squadre assolutamente da valutare, Creighton è tra queste. Io la vedo serenamente appunto in top 10 e anche in può arrivare fino in fondo. Vediamo un po', io sono molto curioso, per esempio la Big East è una conference che mi intriga quest'anno, mi intriga soprattutto per Villanova, per come giocherà, si ricostruirà, eccetera, eccetera, ma anche Creighton sarà tutta da vedere.
A me intriga per St. John della coppia Alexander Curbelo e
E
Manu.
a me per Seton Hall, dove è andato Shallow, e quindi
Paolo.
dove c'è il nuovo allenatore. Mi sentite?
Sì,
Purtroppo. Ah.
vai, vai.
Dove è arrivato il nuovo allenatore, quindi a me anche la parabola di Seton Hall piacerà moltissimo da curare. Sono abbastanza d'accordo. Secondo me, giusto per non aggiungere solo cose, aggiungo che Greg McDermott è un altro di quegli allenatori che secondo me fatto una X il valore dei suoi giocatori, riesce a tirar fuori un X più qualcosa, riesce a farli rendere meglio. Quindi sono molto interessato anche a vedere se confermerà questa sua caratteristica.
Bene, 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 sì, Creighton parte con i galloni della favorita in una Big East che comunque ha Shaka Smart, che lo scorso anno ha stupito strappando un biglietto per il torneo con Marquette, ha un Pat Ewing che ha una panchina bollente e quindi una Georgetown che
giusto
deve prendere una direzione. E comunque è sempre una conferenza di quelle interessanti, con tante partite molto tirate. Ci sono i due ritorni di Matta e Sean Miller sulle panchine di Butler e di Xavier. Quindi è una di quelle conference da seguire, molto divertenti, spesso molto anche equilibrate. Vi lascio liberi. Cosa vi ha colpito nella lettura di queste Bibbie? Qualcosa che non ho toccato? Qualche appunto che volete dire? Non so. Se siete liberi dell'argomento a piacere.
Ma in realtà, ad esempio, un tema che hanno toccato in tanti è quello degli... Ho visto che un tema che hanno toccato tanti è... E ha fatto una grande introduzione di Almanac, è quello del NIL, quindi della possibilità di giocare, di guadagnare dai propri diritti d'immagine e one and done. La tesi di The Almanac è la norma sugli one and done, che lo ricordiamo è quella per cui sostanzialmente in teoria la NBA vuole riportare la possibilità che un giocatore salti il college e passi dal liceo all'NBA, aveva un effetto dirompente quando in NCAA sostanzialmente prendevi $1,000 di borsa di studio che giusto serviva a coprirti un paio di McChicken al mese. In realtà adesso col NIL è possibile che qualche giocatore scelga comunque di andare in NCAA, potendo comunque iniziare a monetizzare la sua fama o il suo talento per farsi le ossa, perché ritiene The Almanac, poi bisogna vedere se è così o no e se la NBA e i giocatori lo riterranno. Comunque la NCAA è un passaggio che rimane formativo sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista della leadership, sia poi dipende da dove giochi e in che contesto, ma anche dal punto di vista tecnico-atletico. L'ho trovato interessante, come dire, one and done 20 anni fa sarebbe stato un disastro per il college, il NIL probabilmente permetterà a qualcuno di rimanere comunque.
Sì, questo del NIL è sicuramente un grande tema. Anche
si possono alzare i soldi, vero Raffaele?
Sì, si possono alzare un sacco di soldi e li può alzare anche chi, come Oscar Cibue, per esempio, non avrebbe diritto ad alzarli, dato che tutta la complessissima legislazione relativa al NIL prevede che possano fare soldi, appunto, quindi possono fare contratti con aziende americane, solo cittadini americani. Oscar Cibue è congolese, e può fare in realtà, può alzare soldi solo fuori dagli Stati Uniti, e quindi questo era chiaramente un problema, e Kentucky si è inventata poi tutta una serie di partite dalle Bahamas, comunque fuori dai confini statunitensi, per far fare soldi a un giocatore come Cibue, che ovviamente è il più rappresentativo. In realtà il tema di fondo è che i ragazzi sono tornati non solo per il NIL, e soprattutto che questo tipo di lunghi è l'anno dei big, perché questi lunghi qua classici all'NBA interessano sempre di meno, e quindi sono tornati non solo perché possono fare soldi, ma perché proprio sono ormai quasi una categoria di giocatore da college basket, e noi ce la teniamo ben stretta, Drew Timm ce lo teniamo strettissimo, ma è chiaro che si allunga la carriera di questi ragazzi, e perché appunto possono fare soldi e perché all'NBA interessano sempre di meno. Volevo chiudere dicendo che per basketball NCAA è sempre l'anno dei big, visto che io peso 100 kg, Follis anche, però io almeno sono quasi 90, Follis sono 70, e capite voi, ecco, comunque per noi è sempre l'anno dei big.
È sempre big, infatti. Volevo segnalare, visto che è il momento delle parole in libertà, che sarà comunque interessante da vedere quest'anno Louisville. Ho messo la pausa da attore
scenica.
La pausa scenica Louisville. Non peraltro, ma perché secondo me non ne abbiamo parlato tantissimo nel podcast, ma perché Louisville intanto ha un allenatore nuovo che è Kenny Payne, che è stato storicamente assistente a Kentucky, grande reclutatore, sugli anni a venire sta già mettendo, lui sta già reclutando bene, mancano colpi da highlight, ma sta già mettendo insieme una classe di reclutamento interessante per l'anno prossimo, avrà una squadra simile a quella di Houston dell'anno scorso, quindi super lunghi. Sarà una squadra molto fisica, ha dei prospetti anche interessanti come Kamari Lenz, che è un 6'8", quindi stiamo parlando di un 2,5 metri. Ma interessante che, non avendo guardie, avrà la guardia titolare, playmaker titolare, per assenza di alternative, che sarà El Ellis, ma ha preso l'italiano Fabio Basili, che probabilmente avrà minuti, quindi avrà minuti Basili in una squadra, diciamo, in ricostruzione, ma in una conference importante, e quindi sarà interessante da osservare, perché il parco piccoli di Louisville è El Ellis, Mike James, che viene da un infortunio l'anno scorso e non ha giocato, quindi è come se fosse un freshman che l'anno scorso non ha toccato il campo, e Basili, l'italiano Basili. Quindi comunque da questo punto di vista sarà interessante da vedere Louisville, la guarderò con doppia attenzione.
Io aggiungo che c'è chiudiamo su questa
qua, a posto, così c'è una squadra con un giocatore che è l'Ellis, adesso diventa una squadra interessante da vedere, va bene.
Beh, io no, dai, Anthony Hatfield piace,
esatto,
anche,
esatto,
dai, piace anche a Pablito, dai, su, non facciamo,
sì, era la mia tip su Louisville, perché Anthony Hatfield a me sembra sempre un giocatore più grande delle dimensioni che, con cui viene listato. A Tennessee sembrava davvero un gigante in mezzo ai bambini, e vediamo in SEC cosa potrà fare, magari con un po' più di fiducia, che Rick Barnes solitamente la dispensa con molta parsimonia. Concludo con questo dato: noi siamo amanti, non solo proprio amanti fisici, di Bruce Pearl. Abbiamo messo Auburn in top 10 perché a noi le guardie pazze, soprattutto a Raffaele Fante, piacciono, e quindi abbiamo messo Auburn alla 9. Questa vibe pro Bruce Pearl e pro Auburn non è seguita in America, perché Blue Ribbon l'ha messa alla 15, The Almanac addirittura alla 18, ma noi di Auburn ci fidiamo quasi sempre. Yon Traoré ci piace, non farà la stagione di Jabari Smith, perché se no va alla numero uno, però è un giocatore che potrebbe sostituirlo degnamente. Anche Johnny Broome è stato uno negli ultimi due anni uno dei centri più forti nel mondo delle mid-major. Ora vedremo come andrà il salto in in una Power Six, però sicuramente
la copiata Broome Traoré si fa guardare, sì.
Esatto, si fa assolutamente guardare. Quindi noi ci sentiamo settimana prossima, continuate a seguire basketballnca.com, perché stanno per uscire, mi confermate, le top 5 dei ruoli tra guardie, ali e centri, vero?
Corretto.
Corretto. Cos'altro abbiamo in cantiere, se si può dire, se non si può dire, addio? Le top 5 dei guardie.
Banalmente non me lo ricordo, quindi
benissimo.
Come il miele.
No, una cosa invece, invece possiamo dirla, vedi che abbiamo un'intervista a Mike Daum in preparazione.
Dominator.
Il Dominator, un'intervista in cui ci parlerà di alcuni momenti vissuti al college, ovviamente della seconda stagione che parte in Italia. Daum è un giocatore del Dertona Basket, quindi che gioca in Serie A, ma ovviamente parlerà meno del basket italiano, pochissimo nel basket italiano europeo, ma ci racconterà dei giocatori più forti, i momenti salienti della sua carriera in NCAA, la scelta di rimanere a South Dakota State quando in realtà poteva andare dovunque. Insomma, un'intervista interessante, e questa sì, la stiamo preparando e arriva a giorni,
quindi Twitter, Instagram e Facebook, sempre i nostri riferimenti sui social, come detto, riferimento nella vita, scegliete Manuel Follis o Raffaele Fante, sono loro due, sono un'umile pacere in mezzo a questi due poli, sono il terzo polo, il terzo pollo. Ciao Raffaele,
baci,
yeah. Abbracci anche Manuel Follis e alle sue api, ciao Manu.
Yeppa, Fante, stai sereno.
Sarò serenissimo anche io. Ci sentiamo settimana prossima, e buona Madness, signori.